Allora, quello che abbiamo sentito è la mer di Debussy, l'inizio del primo movimento. Si potrebbero trovare legami tra mare e condivisione, ma la ragione per cui ho scelto di ascoltare questo brano in apertura del nostro incontro è più esterna e insieme più intima. Quando ho ricevuto l'invito a partecipare ai dialoghi sull'uomo, avevo appena visto a casa di Renata Colorni, che ringrazio, un bellissimo documentario su Claudio Abbado. E mi era sembrato che per l'intera durata del documentario, Abbado, raccontando del suo lavoro, dei suoi incontri, delle sue esperienze, avesse parlato soprattutto di condivisione. Apriva i suoi occhi da sognatore ostinato, quale era, e diceva, quello che vi riporto è testuale: più si dà, più si riceve. Con la musica è lo stesso. Durante il concerto non puoi parlare, allora ti servi dell'espressione delle mani, dello sguardo, del contatto. Aveva usato proprio questa parola, contatto, un contatto stabilito attraverso gli occhi. Gli stessi musicisti chiamati a testimoniare la loro esperienza con lui, orchestrali dei Wiener e dei Berliner Philharmoniker, della Gustav Mahler, l'orchestra dei giovani che Abbado ha fondato, o della Mahler Chamber, dell'orchestra Mozart, di quella di Lucerna. Gli stessi orchestrali ribadivano come una sorpresa l'insegnamento che avevano ricevuto da Abbado, un insegnamento semplice eppure evidentemente tutt'altro che comune. L'insegnamento era il fare musica insieme, il crescere insieme, l'ascoltarsi. Verrebbe da dire: è ovvio, trattandosi di un'orchestra, ma invece appunto loro ne parlavano con sorpresa. Abbado diceva dei suoi musicisti che per lui erano amici che condividevano la passione e l'entusiasmo di suonare insieme e, anche questo è testuale, si capivano con un'occhiata. E uno dei musicisti, un oboista, aveva fatto un esempio perfetto per quello di cui parliamo. Raccontava che nelle prove Abbado non diceva mai il primo violino è troppo forte, l'oboe è troppo debole. Diceva, anche questo è testuale, le parole che aveva usato l'oboista, diceva: ascolta, ascolta per favore, ascolta bene. Se il primo flauto che è vicino a te smorza un poco, tu seguilo, non aspettare che sia io a dirti che cosa devi fare, perché è l'insieme che te lo dice. Così mi ero detta che di questo avrei parlato qui a Pistoia, appunto del vedersi l'un l'altro, dell'accorgersi di chi ti sta di fianco, dell'ascoltarsi, che sono le condizioni indispensabili della condivisione. E mi sono messa a cercare nella tradizione letteraria, poetica, spirituale, musicale, riflessioni, racconti, versi, musiche che esprimessero questa necessità. Allora, prima di ascoltare i brani che ho scelto, i passi che ho scelto, apro una parentesi breve. Per fare qualche piccola riflessione sulla condivisione. Quando la si nomina la condivisione, in genere si è portati a pensare subito a qualcosa di buono, a un bene che si realizza anche solo nella sua intenzionalità, perché ci sembra buono condividere qualcosa, un bene materiale, i beni comuni di cui in questi giorni tanto si è parlato. Un'amicizia, un libro, una musica, appunto, una vita. Ma anche le bande criminali condividono. Allora forse possiamo dire che la condivisione in sé non è né buona né cattiva e che dipende da cosa si intende condividere. Riguarda prevalentemente le persone che condividono più, insomma, non soltanto le cose condivise. Se condivido la mia preoccupazione o la mia gioia con un amico, l'altro si pone davanti al dolore o alla gioia come se fossero suoi, e da questa partecipazione io traggo il conforto di non essere più solo con il mio dolore o con la mia gioia, perché anche la gioia in solitudine si offusca. Quindi la condivisione come apertura, come sconfitta della solitudine, ma anche come fiducia, perché nella condivisione io mi espongo all'altro e lui a me. La fede in una religione o in un ideale è una specie di condivisione. Gesù non dice mai che la fede è un atto privato, riguarda sempre una comunità, piccola o grande che sia. E la comunità religiosa o no che sia, o laica che sia, è forse la forma più utopica e più bella di condivisione. Tra i social network, anche di questo in questi giorni abbiamo sentito parlare, riflessioni importanti, Facebook sembra essere quello che promette la più immediata e la più fruibile delle condivisioni. Ogni volta che ti colleghi puoi scorrere quello che i tuoi amici pensano in quel momento o hanno pensato qualche minuto prima, ma la parola pensare forse è limitativa. In realtà su Facebook si condividono soprattutto foto, filmati, musiche, dipinti, itinerari, frasi di autori, manifesti da firmare, vignette, riflessioni, appuntamenti, eccetera. Sotto questo profilo sembrerebbe una forma di condivisione quasi perfetta, sia del nostro mondo interiore, sia di quello che ci appare nei mille aspetti della percezione, per esperienza diretta oppure mediata, per esperienza propria o altrui. Naturalmente, come tutti i mezzi di comunicazione, Facebook si presta anche al suo contrario, permettendo a volte l'esibizione del narcisismo più sconsolante. Questo però non intacca il valore di scambio immediato di informazioni, di sensazioni, di attimi, di sensibilità estetica. Si può vedere per strada una vetrina con un riflesso strano, fotografarla e condividerla immediatamente con altri. A volte una riflessione coinvolge più persone che discutono. Altre volte un semplice mi piace indica l'approvazione e conforta chi altrimenti si sarebbe tenuto tutto per sé, nel dubbio se a qualcuno potesse interessare. Eppure, in questo mondo della condivisione in rete, in questa società dell'esposizione, della visibilità, siamo sicuri di accorgerci davvero degli altri? Nel nostro offrirci agli sguardi, come nel nostro ossessivo guardare, c'è un momento in cui riveliamo noi stessi e veramente gli altri. Ci si può mostrare in ogni parte del corpo, in ogni atteggiamento dell'anima, ma non dare nulla di sé. Viceversa, in un dettaglio si può trasmettere qualcosa di importante, anche qualcosa di decisivo. Succede, ad esempio, nella fotografia del ragazzo con il braccio disteso, è una fotografia di Robert Mapplethorpe, che Roland Barthes, grande indagatore di segni, interroga nel suo libro La camera chiara. Il ragazzo è disteso, lo vediamo fino alla vita, è nudo e ha un braccio aperto, così. Grazie a quel braccio aperto, dice Bart, l'attenzione, il desiderio vanno al di là di quello che la fotografia fa vedere. Vanno, sono parole di Bart, verso, dice, l'eccellenza assoluta di un essere, anima e corpo fusi insieme. Ecco, senza questa forma di attenzione, questo modo di essere che porta a interrogare di continuo quello che accade davanti e intorno a noi, condivisione può anche restare una parola quasi vuota. Ho intitolato questo intervento Eyes Wide Open. È un'espressione ricorrente nella lingua inglese che dice perfettamente questo concetto. Si può tradurre a occhi ben aperti, a occhi completamente aperti, ma rimanda a qualcosa di più profondo, e cioè alla piena consapevolezza che deriva dal guardare dandosi conto di quello che si vede. Gli esempi che ho trovato, esempi tra i tanti, tantissimi possibili, muovendomi con libertà assoluta in epoche, in culture molto diverse da loro, sono più convergenti di quanto io stessa, che pure così sono andata a seguire delle tracce che in parte conoscevo, sono più convergenti di quanto io stessa avessi immaginato. E sono una per me, spero anche per voi, una specie di convocazione plurale di saperi, uomini e donne che sono capaci di accendere passioni e di far incontrare nelle differenze delle affinità. Sono esempi di occhi che guardano senza giudizio preventivo, che non prevaricano ma ospitano, che non si sovrappongono, al contrario, semmai si sbriciolano in quello che vedono. Allora cominciamo con questi esempi, partendo da Baudelaire e dalle sue finestre nello Spleen di Parigi, dove il chiuso e l'aperto assumono delle sfumature interessanti. Siamo appunto a Parigi ed è la metà dell'Ottocento. Chi guarda fuori da una finestra aperta non vedrà mai quanto chi guarda una finestra chiusa. Non c'è oggetto più profondo, più misterioso, più fecondo, più tenebroso, più abbagliante di una finestra illuminata da una candela. In quel buco nero e luminoso la vita vive, la vita sogna, la vita soffre. Di là dalle onde dei tetti scorgo una donna matura, già piena di rughe, povera, sempre china su qualcosa e che non esce mai. Con il suo volto, con il suo abito, con i suoi gesti, quasi con nulla, ho ricostruito la storia di quella donna, o meglio la sua leggenda, e qualche volta, mentre la racconto a me stesso, piango. L'avrei fatto con uguale facilità anche se si fosse trattato di un povero vecchio. E quando mi corico, sono fiero di avere vissuto e sofferto in altri diversi da me. Ci sono dei versi di un altro poeta, un poeta italiano, Umberto Saba, che riprendono questo che abbiamo appena detto e ascoltato, aggiungendo qualche cosa in più. Sono contenuti nella raccolta Cuor Morituro, e la poesia, una poesia celebre, si intitola Il Borgo. Qui siamo a Trieste, tra il 1925 e il 1930. Saba, che era di madre ebrea, avrebbe subito di lì a poco le persecuzioni razziali. Fu nelle vie di questo borgo che nuova cosa m'avvenne. Fu come un vano sospiro, il desiderio improvviso d'uscire di me stesso, di vivere la vita di tutti, d'essere come tutti gli uomini di tutti i giorni. Non ebbi io mai sì grande gioia né averla dalla vita spero, ma un cantuccio, ahimè, lasciavo al desiderio, azzurro spiraglio, per contemplarmi da quello, godere l'altra gioia ottenuta, di non essere più io, d'essere questo soltanto, fra gli uomini, un uomo. Qualcosa di simile si trova nel libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa, o meglio nel libro dell'inquietudine di Bernardo Soares, che è uno degli eteronimi di Pessoa, Pessoa che in solitudine ha dato vita a una letteratura intera. Pessoa ha definito Soares una semplice mutilazione della mia personalità. Sono io, ha detto, senza il raziocinio e l'affettività. Come Pessoa, Bernardo Soares è un modesto impiegato in un ufficio di Lisbona. Molti frammenti di questo libro sono dedicati alle sensazioni provocate dall'universo del quartiere nel centro della città in cui il suo ufficio si trovava. Ed è da questi microcosmi che Bernardo Soares parte per creare la sua inquieta riflessione. Siamo più o meno negli stessi anni del borgo di Saba. Anche qui c'è una finestra, la finestra che è lo spazio incorniciato del guardare, e di nuovo ci sono l'aperto e il chiuso. C'è da fare un'attenzione agli aggettivi che Pessoa usa, perché in poche righe si trasformano in altro grazie a questi occhi che vedono. In un intervallo di indolenza mi sono avvicinato alla finestra aperta dell'ufficio. Era stata aperta per il caldo, ma non era stata chiusa per la pioggia. E ho contemplato con la maniera intensa e indifferente che è la mia maniera. Sì, eccola là, l'allegria di due uomini banali che parlavano e sorridevano sotto la pioggerella, con passo svelto ma non affrettato, nella luce pulita della giornata che si era velata. Ma all'improvviso, dalla sorpresa di un angolo che già era lì, un angolo che era lì ma che adesso arriva alla percezione, è venuto incontro al mio sguardo un uomo vecchio e dimesso, povero ma non umile, che camminava con impazienza sotto la pioggia fattasi più leggera. Costui, che certamente non aveva una meta, aveva almeno l'impazienza. E vengono in mente i nervosi di cui parla Proust, i nervosi a cui dobbiamo tanto. L'ho guardato non con l'attenzione disattenta che concediamo alle cose, ma con l'attenzione definitoria che concediamo ai simboli. E Zagrebelsky ieri nel suo intervento si è fermato a parlare dei simboli a proposito del mito di Platone e degli esseri umani che vogliono riunirsi. Pessoa dice: era questo uomo il simbolo di nessuno, per questo aveva fretta. Era il simbolo di chi non era stato niente, per questo soffriva. Apparteneva non a coloro che sorridendo avvertono l'allegria scomoda della pioggia, ma apparteneva alla stessa pioggia. Questo passaggio, questo frammento, è chiuso da poche parole perfette, perché Pessoa dice: vedere è aver visto. E appunto è da questo aver visto che non si torna più indietro, e da questo darsi conto, una volta che ci si è resi conto, si ha consapevolezza di chi ci sta intorno, è difficile, non si può tornare indietro, e questo cambia qualcosa nella nostra percezione. Allora possiamo dire che il vedere di cui stiamo parlando, cioè appunto l'accorgersi degli altri, sentirli simili, vicini e allo stesso tempo fuori da noi, diversi da noi, possiamo dire che ha a che fare con la capacità del patire insieme, che la parola compassione evoca? Si direbbe di sì, ripensando alla donna sconosciuta vista da Baudelaire dietro una delle tante finestre illuminate di Parigi in una sera come molte altre. Baudelaire dice: «Sono fiero di aver vissuto e sofferto in altri diversi da me». È un concetto presente in quasi tutte, direi in tutte le culture. Nella cultura indù è quello che scioglie ogni reincarnazione possibile. Allora si condivide quando si patisce insieme. È anche quello che sembra suggerire, facendo un altro salto, una pagina di Teresa di Calcutta, che domanda al Signore il vedere, l'accorgersi dell'altro, il protendersi verso l'altro come un'opportunità, non soltanto per l'altro, ma soprattutto per se stessa. Credo che questa pagina, queste poche righe, vadano ascoltate al di là anche della religione, quella cristiana da cui è nata. C'è in queste pagine quello stesso uscire da sé che abbiamo ascoltato in Saba, e c'è qualche cosa che ci dice, come tanti studi comparatistici hanno suggerito, che nel segreto più riposto della vita cadono e svaniscono tutte le distinzioni. Signore, quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare. Quando non ho tempo, mandami qualcuno che io possa aiutare per qualche momento. Quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare. Quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia. Quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi. Quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. Sono richieste di una condivisione concreta, di una condivisione agita. La mettiamo in relazione, facendo un altro salto tra collisioni e tensioni, con una pagina di un misticismo altrettanto concreto, una pagina di Al-Ghazali. La pagina è tratta dalla lettera a un discepolo, di cui diciamo dopo. Qui siamo nella seconda metà dell'anno 1000. Figlio mio, quante notti hai passato nello studio e nella lettura dei libri, privandoti del sonno? Non so quale fosse il tuo scopo. Se lo hai fatto per i beni di questo mondo e per fartene vanto con i tuoi simili, allora guai a te, sì, guai a te. Ma se il tuo scopo era formare il tuo carattere e vincere l'anima che inclina al male, felicità a te, sì, felicità a te. Conoscenza senza pratica è follia, anche se non può esservi pratica senza conoscenza. Se non metti in pratica la tua scienza oggi, domani, nel giorno della resurrezione, dirai: lasciami tornare sulla terra a operare il bene, ma ti sarà detto: stolto, è da lì che vieni. Al-Ghazali si era sentito malato nell'anima, gli anni che aveva speso in ricerche dotte, le energie che aveva profuso in discussioni filosofiche, in studi teorici, lo avevano distolto da quanto nella vita gli appariva essenziale. Ebbe una crisi che si prolungò per 6 mesi. 6 mesi di lotta interiore di un uomo che era al colmo degli onori, della celebrità. La via mistica dei Sufi, la via del distacco da quel mondo che gli sembrava inessenziale, la via della rinunzia a se stessi, la via dell'ascesi, questa via non era conciliabile con la posizione che occupava. Così Al-Ghazali abbandonò onori, ricchezza, tutto quello che possedeva. Lasciò Baghdad e in un cammino di purificazione passò dalla Siria alla Palestina, dall'Arabia all'Egitto. Questa esperienza radicale fece di lui un altro uomo, tanto da non essere riconosciuto quando tornò a Baghdad, nella sua città natale, da non essere riconosciuto perfino dai suoi amici. L'uomo illustre, che un tempo era stato caustico e violento, forte della propria superiorità intellettuale, adesso era un saggio, devoto e umile. Riprese l'insegnamento, ma solo su invito del sultano, e si dedicò alla stesura delle opere, tra cui questa lettera a un discepolo, che ne hanno tramandato la fama e che hanno impresso una svolta nella cultura islamica. Il suo insegnamento ha valicato anche la sua cultura. Già in epoca medievale alcuni suoi scritti furono tradotti in latino e in ebraico con citazioni bibliche al posto di quelle coraniche. È sicura la sua influenza su Maimonide, filosofo, rabbino e medico spagnolo vissuto non molto tempo dopo Al-Ghazali, e ha esercitato un fascino anche su filosofi più vicini a noi. Riprendiamo il passaggio dove Al-Ghazali parla di formare il carattere e vincere l'anima che inclina al male. E lo riprendiamo al di là delle riflessioni sull'inclinazione naturale al male o no degli uomini. Lo riprendiamo per dire che non c'è soltanto lo sguardo che vede e ospita, c'è anche uno sguardo che impietrisce, lo sguardo di Medusa di cui ieri ha parlato, ieri l'altro, o ieri mi ricordo, ha parlato Rimo Bodei, ieri. Medusa era una delle tre Gorgoni, l'unica a non essere immortale. Era stata condannata a vivere in solitudine in un antro cavernoso perché Poseidone si era invaghito di lei e Atena, per gelosia, le aveva trasformato i capelli in vipere, così come Medusa è spesso rappresentata, in vipere velenose, e aveva trasformato i suoi denti in zanne, quindi in un essere mostruoso. Medusa, lo sappiamo, il mito ce lo racconta, finisce uccisa da Perseo. Perseo che usa lo scudo come uno specchio per sottrarsi proprio a quello sguardo che impietrisce, a quello sguardo letale, quello sguardo di cui dice anche Dante nell'inferno, volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe del tornar mai suso. È un mito continuamente ripreso. Vinicio Capossela si è difeso come da questo sguardo in un brano dove si chiama Medusa cia cia cia, dove Medusa al ritmo di cia 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 viene tenuta un po' a bada. C'è da chiedersi se questo sguardo che impaurisce di Medusa è una paura di un dominio femminile. di un dominio più antico. Enrico Alleva, che è stato qui ospite, parlava delle meduse, dei celenterati, come di madri antichissime della condivisione, perché sembra che questi molluschi siano alla radice di qualcosa di più importante, e si chiedeva quanto c'è della nostra proiezione mentale sulle immagini, sui simboli che acquisiamo. Nell'essere e il nulla, Sartre analizza lo sguardo che ci spossessa di noi stessi, che si appropria di noi, che ci rende oggetti, dice lui. Guardandomi, scrive Sartre, l'altro mi colpisce in pieno cuore, mi crea malessere, mi getta, lui dice, nella vergogna di essere caduto al ruolo di cosa utilizzabile. Mi produce un senso di instabilità che dipende sia dal fatto che so che io esisto per l'altro, perché l'altro mi fa esistere, anche se come pura cosa, sia perché so che l'altro mi mette in pericolo con questo suo sguardo che è dominio su di me. Per Sartre questo caratterizza ogni tipo di rapporto, anche quello d'amore, che nella sua riflessione non può essere altro che volontà di dominio, di conquista, di possesso dell'altro. E purtroppo tanta cronaca recente ce lo testimonia, e vittime ne sono soprattutto le donne in ogni parte del pianeta. C'è uno scrittore sudafricano che ha scritto un libro che non solo io, insomma un libro che a me piace molto, ma è un libro importante. Lui è giovane, morto giovanissimo a 34 anni, di Johannesburg. Il suo libro si intitola Benvenuti a Hillsborough. Hillsborough è un quartiere di Johannesburg ed è l'unico romanzo di questo scrittore. In questo quartiere, che anche qui è un microcosmo osservato, ci sono tutte le contraddizioni dell'epoca del post-apartheid. La trama è un intreccio di storie di migranti che provengono dal resto del Sudafrica e da altri stati africani e che subiscono in uno stato che aveva avuto una forma di razzismo di radicale così estremo, subiscono xenofobia, e questo è uno degli aspetti più amari che lui osserva, tanto che lui dice un essere umano è una belva, che però quando viene messa alle strette getta via le armi, dice, lotta con la lingua. Non è un caso che il suo romanzo sia anche una profonda riflessione sull'arte narrativa, perché la sua realtà urbana, come ogni realtà, chiede di essere interpretata, chiede parole e storie per acquisire un senso. Allora, questa di cui abbiamo parlato è una maledizione a cui non si può sfuggire. In un capitolo del suo saggio L'uomo e il divino, la filosofa spagnola Maria Zambrano riflette su questa visione problematica dell'altro, del nostro simile, e individua l'inferno terrestre, come lei lo chiama, nell'invidia, in una accezione profonda del termine. Scrive: vedersi vivere nell'altro, sentire l'altro da sé senza poterlo separare da sé. L'invidioso, che sembra vivere fuori di sé, in realtà è un individuo immerso nel proprio intimo, In Videre, già nella sua composizione, dichiara che cosa c'è in quel guardare l'altro. Guardare e vedere un altro non fuori, non lì dove l'altro sta realmente, ma in un dentro abissale, in un dentro, dice lei, allucinato, che si confonde con la solitudine, dove non trova il segreto che ci fa sentire noi stessi. E qual è questo segreto? È di nuovo quel vedere di cui stiamo trovando esempi e che è appunto alla radice del condividere. Poco più avanti Maria Sambrano in questo passo scrive: la vita umana ha bisogno di vedere per essere vita, vivere per vedere e vedere per vivere. E dice un'altra sintesi che secondo me è perfetta, dice: la visione libera la vita. La visione libera la vita quando non si guarda per sorvegliare, quando non si guarda per avere controllo sull'altro, quando non si guarda per possedere. Il guardare di cui parliamo è il contrario del rapporto di potere, è l'aprirsi, è l'ospitare un mondo che non è il proprio, andando incontro a divergenze. È un confronto di identità, di culture, di civiltà, è l'essere attenti. Nei discorsi del Buddha, in un capitolo dedicato al mondo, si legge: chi prima viveva immerso, scusate, chi prima viveva immerso nella distrazione e poi si fa attento, costui, dice Buddha, illumina questo mondo come luna liberata dalle nubi. Appunto, chi si fa attento, dice, illumina questo mondo. Una poetessa italiana che ha abbracciato il buddismo, si chiama Chandra Livia Candiani, lo ha abbracciato il buddismo con rigore insieme con apertura. È una voce sapiente, di lei hanno detto un soffio leggero con la forza di un vento impetuoso. In una poesia di una sua raccolta che è uscita da poco e che è intitolata La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore, ha dato delle istruzioni molto curiose in versi sull'abbraccio, sul come si fa ad abbracciare. Dice: l'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così, ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi, allargando le braccia, si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce insieme nello spazio di carità tra te e l'altro. Mi chiedevo, a occhi chiusi, visto che abbiamo parlato degli occhi aperti, a occhi chiusi o addirittura nell'impossibilità di vedere, che cosa succede? Tra le molte risposte che si potrebbero trovare, me ne sono venute in mente due esempi diversi, diversamente accessibili e secondo me belli. Il primo, che è il più pop, è in una canzone di Gino Paoli, una canzone del 1963 che si intitola Basta chiudere gli occhi. In questa canzone si dice: ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quello che tu vuoi vedere, ma ti basta di chiudere gli occhi e ritorni a vedere qualcuno. A occhi chiusi però, se prima hai visto quel vedere e aver visto di cui diceva Pessoa, puoi non avere la solitudine o il vuoto, al contrario. Anche quando si vede con gli occhi delle visioni, come Angela da Foligno, che era una mistica del 200, che nel libro, si chiama così il suo libro, Libro dell'Esperienza, assiste all'apparizione del Dio sulla terra, favorita dagli angeli così amabili, dice lei, da condividere con lei questa apparizione e da poterle permettere di condividerla con noi che la leggiamo. Più vicino viene in mente Wim Wenders, che nel suo film molto noto Il cielo sopra Berlino ha popolato la sua città di angeli. Wenders ha parlato sempre poco di queste visioni, ma in uno scritto del 1986 ha diviso, con noi che lo leggiamo, una confessione. Dice questo: d'un tratto, ecco, e ricorre, era come all'improvviso di Pessoa, d'un tratto, qualcosa che capita, qualcosa che arriva alla percezione. D'un tratto ascoltai un brano dei Cure che parlava di Fallen Angels, poi una canzone all'autoradio con una strofa che diceva Talk to an Angel. Un bel giorno nel centro di Berlino fui colpito da una statua dai riflessi dorati, da un angelo della pace che, da angelo della vittoria quale era, si era messo le penne del pacifista. E a quella visione si venivano ad affiancare ricordi dell'infanzia, con angeli in veste di osservatori, onnipresenti e invisibili. Anche qui vengono in mente, io non li ho visti, me ne parlavano ieri, gli angeli di Mitorai, figure che non hanno la testa e che sono in mostra a Pisa in questo periodo. Ecco, essere osservatori, sensibili e attenti, lo possiamo tutti, anche se meno angelici e meno invisibili. Certamente lo sono degli osservatori attenti, i non vedenti, di cui parla Wisława Szymborska, poetessa polacca, premio Nobel per la letteratura nel 1996, nella sua poesia che è intitolata La cortesia dei non vedenti. Il poeta legge le poesie ai non vedenti. Non pensava fosse così difficile. Gli trema la voce, gli tremano le mani. Sente che ogni frase è qui messa alla prova dell'oscurità. Dovrà cavarsela da solo, senza luci e colori. Un'avventura rischiosa per le stelle dei suoi versi e l'aurora, l'arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna. Per il pesce finora così argenteo sotto il pelo dell'acqua e per lo sparviero così alto e silenzioso nel cielo. Legge, perché ormai è troppo tardi per non farlo, del ragazzo con la giubba gialla in un prato verde, dei tetti rossi che puoi contare nella valle, dei numeri immobili sulle maglie dei giocatori e della sconosciuta nuda sulla porta schiusa. Vorrebbe tacere, benché sia impossibile, di tutti quei santi sulla volta della cattedrale, di quel gesto d'addio al finestrino del treno, di quella lente del microscopio e del guizzo di luce dell'anello e degli schermi e specchi e dell'album dei ritratti. Ma grande è la cortesia dei non vedenti, grande la comprensione, generosità. Ascoltano, sorridono e applaudono. Uno di loro persino si avvicina con il libro aperto alla rovescia, chiedendo un autografo che non vedrà. La poesia. Grande poesia. Volevo chiudere, già lo sapete, avete in parte ascoltato, e come abbiamo aperto, con della musica. E avevo pensato inizialmente al finale del Falstaff, Falstaff di Verdi, libretto di Boito, tratto dalle Allegre comari di Windsor, di Shakespeare, ma in parte anche dall'Enrico IV. Nel finale del Falstaff si dice, in una parte molto celebre, tutto nel mondo è burla, ma è molto di più della burla che viene nominata, è qualcosa di più sapiente ed è un altro esempio di condivisione, perché condivisione della fragilità, condivisione del senso di finitezza, in un insieme di voci dove nessuna prevale sull'altra, dal comprimario fino al protagonista, tutti sono compartecipi. Poi però mi è venuto in mente un altro esempio, che è un corale di Bach. Anche questo è un corale famosissimo, è quello che chiude la cantata numero 147. Il corale, che è una forma musicale particolarmente diffusa nella Chiesa luterana, ha una melodia semplice che si intreccia con le altre parti orchestrali, rimanendo però sempre riconoscibile. Le varie parti si incrociano, dialogano, senza sovrapporsi. Si direbbe che condividono. E lo conoscete di sicuro, ma lo ascoltiamo adesso prestando un'attenzione diversa. Il titolo della cantata, dal coro che la apre, è questo: cuore e bocca e azione e vita. Grazie.